on me?
You're all I want.
You and me.
You're all I want.
You and me.
You're all I want.
I will.
Buongiorno e un buon sabato dalla redazione culturale di Radio Popolare. In questo orario abitualmente va in onda I Girasoli, la trasmissione curata e condotta da Tiziana Ricci. Per imprevisti e di problematiche non possiamo dare spazio alla trasmissione come di consueto, che invece riprenderà la prossima settimana. E allora vi proponiamo una trasmissione che raccoglie alcune delle voci e degli argomenti che nel quotidiano culturale di Radio Popolare Cult hanno trovato spazio. Palazzo Grassi a Venezia ospita fino al 6 gennaio la mostra Julie Meretu Ensemble e Punta della Dogana ospita fino al 24 novembre quella del francese Pierre Hugy. Liminal sono le due proposte della stagione della Pinot Collection a Venezia. Tiziana Ricci.
Due mostre a Venezia precedono l'apertura della Biennale, che sarà aperta al pubblico dal prossimo 20 aprile ai Giardini e all'Arsenale. Ora negli spazi di Punta della Dogana, l'artista francese Pierre Huyghe, classe 62, nato a Parigi dove vive e lavora, con la sua mostra Liminal, installazioni, video, che rimettono in discussione in qualche modo la nostra percezione della realtà, con una sensazione di straniamento, un mondo popolato da esseri inumani, come ad esempio in quello che è un po' il cuore del percorso espositivo, il film Human Mask, è una scimmia che indossa una maschera umana, da sola ripete gli stessi gesti continuamente come un automa in un ristorante abbandonato. E siamo a Fukushima, in Giappone, e il visitatore ha proprio l'inquietante sensazione dell'atmosfera di un The Day After. A Palazzo Grassi invece è in mostra il lavoro di Julie Meretu, classe 70. Lei è nata ad Addis Abeba in Etiopia, ma vive e lavora a New York. E la sua ricerca è radicata nell'astrazione. Infatti l'esposizione ci mostra le grandi tele astratte. Nel suo lavoro la Meretu riflette sui mutamenti sociali, sulle geografie delle migrazioni. E la sua mostra è punteggiata proprio per un suo desiderio, di opere di alcuni amici artisti che, come lei, hanno vissuto l'esperienza della fuga o dell'abbandono dal proprio paese, come ad esempio l'Etiopia, appunto, l'Iran o il Pakistan. In mostra incontriamo Caroline Bourgeois, che con l'artista ha curato la mostra. Questa mostra che vediamo qui è intitolata Ensemble. Lei, l'artista, ha chiamato qui i suoi amici.
D'abord, c'était le travail de Julie Meretu, c'est assez grand, c'est assez assumé, c'est assez. Et je me suis dit, et je sais qu'elle a des doutes, et que la force de nous tous, c'est quand on a des doutes, pas quand on est super sûr de quoi que ce soit. Et donc je lui ai aussi proposé de faire une autre genre d'exposition en montrant avec qui elle parle, et que on est un parmi d'autres, et que c'est important d'être conscient qu'on n'est que un parmi d'autres, et que c'est pas un artiste génial qui descend du ciel, c'est un homme, c'est une femme en l'occurrence, qui partage avec beaucoup d'autres.
Diciamo che il lavoro di Julie Meretu è un lavoro molto ampio e io conosco i suoi dubbi, so di che cosa lei non è sicura e noi tutti dobbiamo interrogarci, dobbiamo avere dei dubbi. Io quello che volevo fare era far vedere con chi lei si confronta, con chi lei parla, con chi lei discute di questi dubbi, e quello che che era interessante far vedere, a mio parere, è anche far vedere che siamo uno tra tanti, uno una tra tanti, che l'artista non è un uomo o una donna in questo caso che scende dal cielo ed è un illuminato, ma che l'importanza è quella di condividere, di veramente condividere tra più persone.
E questa condivisione comporta un filo rosso, comporta dei temi comuni che questi artisti affrontano?
Alors, c'est tous des artistes déplacés, donc qui ont vécu la migration et qui vivent la confrontation de cultures complètement différentes, tous, et ça ils partagent. Et c'est, il y a que Robin Cost-Lewis et David Amend qui vivaient aux États-Unis. Donc ils partagent aussi d'autres connaissances, d'autres continents. Et c'est tous des artistes complètement impliqués dans leur travail. Comme, et tous sont aussi marqués, c'est très musical l'exposition, parce que pour
musical.
Les... Musical. Oui, parce que pour beaucoup de Black, tout court, les seules personnes à qui ils pouvaient s'identifier, parce qu'il y avait peu d'artistes reconnus, c'était les musiciens. Et c'est aussi une musique pour se battre contre l'esclavage. Et les autres artistes ont tous eu une expérience directe ou indirecte avec un trauma politique.
Beh, diciamo che il fil rouge tra tutti questi artisti è che sono tutti degli artisti che hanno abbandonato dei luoghi, che hanno lasciato il loro luogo d'origine, sono tutti dei migranti, sono tutti artisti che si trovano a doversi confrontare con culture diverse, a parte i due artisti statunitensi che già vivevano negli Stati Uniti, per cui si ritrovavano in una situazione comunque diversa. Un'altra cosa che unisce tutti gli artisti esposti qui a Palazzo Grassi e che sono tutti molto impegnati tramite il loro lavoro, con il loro lavoro. Direi poi che questa è una mostra musicale, soprattutto è una mostra musicale perché per gli artisti neri l'unico strumento identitario, l'unico modo per riconoscersi un'identità è proprio tramite la musica, per cui tramite la musica, che è anche un modo per affermare la contrarietà allo schiavismo. E un'altra cosa, tutti questi artisti hanno vissuto un trauma politico.
You said you will.
You want to, but now you won't. You stay.
Durante il Festival Boreali 2024 a Milano è venuto a trovarci a Calt lo scrittore britannico Malachy Tallack, autore di Il Grande Nord, edito da Iperborea. Ricordo ancora il giorno, cielo grigio e carico di pioggia. L'inverno era cominciato da poco e io avevo appena compiuto 17 anni. Ero rimasto a letto tutta la mattina, malato, insonne, ma all'ora di pranzo la noia mi spinse ad alzarmi. Andai alla finestra con la vestaglia sulle spalle. La casa in cui ho vissuto durante l'adolescenza era esposta a est e si affacciava sul porto di Lerwick, il capoluogo delle Shetland. Dalla mia camera al secondo piano vedevo il nostro piccolo giardino con il tavolo verde per il picnic e i graticci di legno contro il muretto di pietra. Oltre c'erano i pescherecci ormeggiati, il traghetto bianco-azzurro per Bressay, l'isola di fronte. Le Shetland si trovano sul 60° parallelo a nord dell'equatore e dal planisfero appeso in cucina avevo imparato che se fossi riuscito a vedere abbastanza lontano da quella finestra avrei potuto spingere lo sguardo oltre il mare del nord, fino alla Norvegia, alla Svezia, oltre il Baltico, fino alla Finlandia, a San Pietroburgo, poi alla Siberia, all'Alaska, al Canada, alla Groenlandia. Se fossi riuscito a vedere abbastanza lontano, gli occhi mi avrebbero infine riportato oltre l'Oceano Atlantico fino al punto in cui mi trovavo. Mezzo svestito e tremante, guardai il porto e pensai all'itinerario. Questo era l'incipit di Il Grande Nord, viaggio intorno al mondo lungo il 60° parallelo, edizioni Iperborea. Suo autore e ospite dell'edizione 2024 dei Boreali, il nostro ospite è Malachy Tallack. Hello, welcome, thanks for being with us. Intanto che cresceva, questo sogno dell'itinerario adolescenziale lungo il 60° parallelo diventa anche un itinerario filosofico.
Yeah, I think it came from two things, really. There was a curiosity for me when I was a teenager growing up in Shetland, and I was thinking about the other places that lay at the same latitude, so I could look out of my window, the window of the house, and I sort of imagined these other countries, Greenland and Canada and Alaska, and I thought about what is it that connects me to these places. But there was also a sense of wanting to feel connected to Shetland because I had not been born there. I was born in the south of England and my family moved when I was 10 years old. And so I had a desire to feel at home, but I always felt a little bit disconnected.
Erano diverse, due forse, le sensazioni e anche le spinte che avvertivo da teenager. Da un lato quello di seguire lungo questa latitudine di cui abbiamo parlato a partire dalla mia finestra e scoprire che cosa ci fosse e cosa ci collegasse e mi collegasse a posti come la Groenlandia, il Canada, l'Alaska. E dall'altro però il mio stretto legame con Shetland, le isole all'estremo nord della Gran Bretagna, che mi avevano visto trasferirmi lì con la mia famiglia che invece veniva dal sud dell'Inghilterra quando avevo 10 anni, quindi non ero nato lì e in un certo senso come tutti coloro che si trasferiscono in un posto ma non ci sono nati, mi sarebbe piaciuto anzi rafforzare il legame con Shetland.
There was this, as I say, this curiosity about these places, but it did take me about 10 years to decide I really wanted to do it. And I think it was deciding that I wanted to write about it. That was the key, that I thought there was this project here for me, that it wasn't just thinking about these places, it was writing about them. And as I went along, I realized that it was also writing about myself and my own sense of connection and my own thoughts about home. These were the things that were driving this journey.
Sì, effettivamente, certo, c'era questa curiosità, come ho detto, ma mi ci sono voluti almeno 10 anni per prendere la decisione di intraprendere questo viaggio. È stata proprio l'idea della scrittura a essere la chiave, la chiave di volta, quella che insomma ha reso possibile, ha messo in moto la decisione e poi la realizzazione di questo progetto. Quindi l'idea non era semplicemente quella di pensare ai posti dove sarei dovuto arrivare, quelli sono poi passati in secondo piano, ma era proprio il viaggio, il progetto di scrivere a proposito di tutta questa esperienza che mi ha mosso, e man mano che evidentemente scrivevo e mi spostavo è apparso subito chiaro che non stavo scrivendo soltanto del mio viaggio, ma anche e soprattutto di me stesso, del mio concetto di casa o di sentirsi a casa, e quindi l'operazione ha subito acquistato una dimensione ulteriore. Come ha progettato l'itinerario per noi il 60° parallelo qui in Italia non è chiarissimo, anche se alcuni posti li abbiamo già nominati. Come l'ha pianificato?
So when I set out to do these journeys, I didn't want it to be about the difficulty for me. So it wasn't, I didn't want to follow the line all the way around and kind of walk my way around the world. So I really decided to choose one particular place or two particular places in each country in order to try and get a sense of the national culture, but also to focus in on one particular local area.
Ok, allora non volevo in realtà concentrarmi sulla difficoltà di un viaggio del genere, quindi non sull'idea di seguire la linea precisa del parallelo in maniera, diciamo, se vogliamo quasi competitiva. No, ho scelto in ogni paese uno o due posti che mi sembravano significativi sia per la cultura nazionale sia per quello che riguardava il progetto di narrazione che avevo.
And in some countries that was very easy. So for instance, if you go west from Shetland, the first place you come to is Greenland. But you come to the very far south of Greenland, where it becomes a point, really. So there was only one town that I could choose. Whereas in Canada, the 60th parallel marks the border between the Southern and Northern Territories. So it is a huge, long line. And I got a paper map and I looked very closely along that line and tried to find somewhere as close to the middle as I possibly could, partly in order to try and get somewhere completely different, somewhere that was as far away from the sea as possible.
Certo, da un certo punto di vista, in alcuni casi la scelta era facile, perché da Shetland la prima cosa che incontri, seguendo il parallelo, è la Groenlandia. In Groenlandia, insomma, praticamente c'è una sola città da raccontare, e mentre in Canada il parallelo corre lungo tutto il confine fra le regioni del nord e le regioni del sud, e quindi lì era molto più complesso compiere delle scelte e individuare delle linee possibili. Alla fine il criterio che ho usato è stato anche quello di seguire o proseguire l'itinerario in modo che mi portasse in luoghi che fossero completamente diversi anche fra loro, quelli che fossero magari più distanti dal mare, in modo che mi raccontassero delle storie in più.
And Russia for me was in some ways the most difficult place to write about, and for a number of reasons. So St. Petersburg really stands out because it is by far the biggest city in the north. It is completely different from almost anywhere else at that latitude. But it's also completely different from other parts of Russia at that latitude. So it did feel important for me to write about both places, this enormous city, but also at the other side of the country, Kamchatka, which could hardly be more different.
Sì, in realtà la Russia è stata proprio la parte più difficile, se vogliamo, anche da raccontare del mio progetto. San Pietroburgo, su quel parallelo, è di gran lunga la più grande delle città che si incontrano, quindi completamente diversa da qualsiasi altra cosa che si trovi sul 60° parallelo, però è anche del tutto diversa da altre parti della Russia. Quindi per me è stato molto importante incontrarla e farla rientrare nel progetto. Poi però ci sono luoghi come la Kamchatka che sono evidentemente ancora tutto un altro universo, tutto un altro mondo da raccontare.
So Shetland is different geographically because it is far from the mainland. It is the most northerly part of Britain and it is way out in the North Sea. So it is 200 miles north of Aberdeen in Scotland. So that is a 14-hour ferry ride overnight. So there is that distance between the places. But there are also cultural differences, because, in part because Shetland has not always been part of Scotland. Until the 15th century, it was part of Norway. And so there is that historical disconnection that has its, that you can still see or hear, for instance, in the language, in the dialect of people from Shetland, which has its roots in Norway.
Sì, le Shetland sono tutte particolari sia geograficamente, perché sono la parte più a nord della Gran Bretagna, sono veramente molto lontane dalla terraferma, sono 200 miglia da Aberdeen, quindi ci vuole una traversata notturna per raggiungerle in mare. C'è una differenza culturale importante, perché anche se adesso le Shetland fanno parte della Gran Bretagna, erano un tempo parte della Norvegia, e quindi anche la lingua delle Shetland risente di questo, è una lingua particolare che non ha quasi niente a che vedere con l'inglese, e quindi c'è una distinzione ben precisa. Il nord, per chi ci vive, non è lontano.
That's exactly right. North is a direction that conjures up very vivid images in people's minds, especially people from an idea of what the north is and what it looks like. But when you live there, that is not the image. The image is of home, really. And so it was really important for me to get that across in the book, that the North as home, but also the North as a diversity of places and not as one thing.
Il nord, ovviamente, nell'idea di chi non ci vive, di chi per esempio vive nei paesi più a sud, è un'idea, un ideale, insomma, certamente ha una sua attrattiva, un suo fascino. Però appunto l'idea che ci si fa non standoci del nord, dell'aspetto che ha, insomma, delle sue caratteristiche, è ovviamente un po' distante da quella che invece ha chi ci sta. Per chi ci sta è proprio casa, e quindi con tutti i connotati che può avere questo concetto, per tutti, per chiunque. Ma era questo il concetto che volevo trasferire, ma volevo anche trasferire l'idea che non c'è un solo nord, ci sono tanti nord diversi, e che quindi insomma riunirli tutti quanti in un unico concetto non corrisponde a verità, insomma, quindi anche il senso del viaggio era proprio questo.
The funny thing is that I don't really enjoy traveling.
Okay.
I like being at home, so this might be the only travel book I ever write. This was actually my first book, and I have published three more since. So the second book I wrote was really a travel book about places that don't exist, about islands mm-hmm. that don't exist, mm-hmm. Islands that people used to think were real, but which turned out not to mm-hmm. be. So that was called The Undiscovered Islands. Mm-hmm. And then I wrote a novel called The Valley at the Center of the World, which is available in Italian. Mm-hmm. And most recently, I wrote a book about fishing, about the strangeness of fishing and why people choose to waste their time, including me. Why do people do this peculiar hobby? So my books have sort of jumped between subjects and genres.
Allora, ci ha ricordato che subito dopo questo libro ha scritto un libro sulle isole che non esistono, cioè un libro di viaggio in isole che non sono mai esistite, un modo per scherzare su molte credenze, che non è mai stato tradotto in italiano. Invece per Bompiani è stato tradotto La Valle al Centro del Mondo, che è stato candidato al Highland Book Prize e all'Ondaatje Prize della Royal Society of Literature. Noi aggiungiamo, ecco, poi c'è un altro libro dedicato, l'ultimo, che è dedicato alla pesca, che è un suo hobby, ma anche al motivo per cui uno si appassiona e dedica così tanto tempo a un'operazione del genere, quindi un'altra operazione più legata, se vogliamo, alla persona, alla sua filosofia e non tanto allo spunto in sé. Il Grande Nord è stato il libro della settimana per BBC Radio e finalista al Saltire First Book Award, che è il più importante premio letterario scozzese. Malachy Tallack non vive più a Shetland, ma vive a Fife, vicino a Edimburgo.
I do feel homesick sometimes for Shetland in particular, but part of what writing this book did for me was made me feel a bit more settled about where home was and what it could be.
Allora, dice, sì, mi sento la nostalgia di casa, soprattutto per Shetland, ma quello che questo libro ha fatto per me è stato proprio quello di guarirmi da questo concetto strettamente fisico di casa. Thank you so much.
Thank you.
A risentirci. Il Grande Nord, Iperborea Edizioni, Viaggio intorno al mondo lungo il 60° parallelo, Malachy Tallack.
They drown out the light. Ever since the garden, we ain't meant to be alone. So come, let me claim you. Let me make you mine. Say when I could work you like a puzzle. You're the missing piece. Go on and surrender to a tender, sweet release.
Ancora nelle sale l'ultimo film di Neri Marco Re, ma il primo da regista, Zamora, l'intervista di Barbara Sorrentini.
Benvenuto a Radio Popolare, Neri Marco Re, parliamo di Zamora. Grazie. Ambientazione molto milanese, anni 60, perché quel luogo così nebbioso?
Beh, perché la nebbia, a parte che sta tornando, ma insomma gli anni 60, soprattutto al nord, insomma, la nebbia faceva parte della quotidianità, e quindi non si poteva non mettere la nebbia, anche se l'abbiamo dovuta creare in maniera artificiale. Ma poi la scelta di Milano degli anni 60 è figlia del romanzo da cui questa storia è tratta, ovvero Zamora di Roberto Perrone, e con alcune variazioni ovviamente quando si fa la trasposizione cinematografica di un romanzo. Per dirne una, la storia è ambientata nel 63, io l'ho spostata un po' più avanti per avvicinarmi più allo spirito del 68 che stavo per aleggiare, quindi insomma il film finisce a maggio del 66, però soprattutto nei personaggi femminili si sente insomma questo 68 che sta per arrivare. Quindi mi sono attenuto a quella che era l'origine della storia, e con tutte le variazioni del caso, innestando su quella storia lì anche tante cose che volevo esprimere, non ultimo il rapporto tra uomini e donne, la crescita sentimentale del protagonista che deve rispettare la decisione di una donna della quale si innamora e che deve fare tesoro dei propri errori per diventare una persona migliore.
Tutte tematiche che tratti con molta leggerezza. C'è anche la tematica del lavoro in azienda, quello che succede, una sorta di bullismo tra colleghi.
Sì, cosa che appunto magari adesso verrebbe sanzionata, no, in maniera diversa, perché magari c'è anche sì, un'attenzione diversa a questi aspetti, no, al mobbing, no, come si dice. In quegli anni lì c'era molto, erano anni più ingenui, diciamo, più naturali dal punto di vista proprio dei rapporti. Si assisteva anche magari appunto a una presa in giro costante di qualcuno che veniva messo appunto alla berlina dagli altri. È la storia del nostro protagonista, che sicuramente deve sviluppare delle armi di difesa per proteggersi appunto dalle angherie di alcuni colleghi, insomma, come quelle in primis il perfido Gusperti interpretato da Walter Leonardi. Ma anche questo credo che servisse a formare, cioè nel senso, è ovvio che nessuno faceva piacere, no? Fa piacere essere preso di mira, però ci si ribella, si ribaltano le cose, si sopravvive o si soccombe, diciamo. Tante volte l'eccessivo atteggiamento protettivo che abbiamo, no, anche nei confronti dei figli, dei bambini, insomma, l'eccesso di protezione a volte fa sì che non si sviluppino delle armi di difesa, no? o che appunto nel momento in cui arriva una delusione uno reagisca in maniera esagerata, perché non siamo abituati ad avere a vivere di delusioni o di sconfitte. Invece sono tutte cose che fanno parte della vita, no? E quindi è importante attraversarle, anche prendere degli schiaffi, metaforicamente parlando, anche cadere, però l'importante è sempre rialzarsi, ed è quello che insomma al protagonista capita.
E poi c'è il tuo personaggio, la grande passione per il calcio la incarni tu, anche se ormai sta dando lezioni perché non sta più praticando.
Sì, ma in realtà il mio personaggio è quello di un ex portiere che, al di là del fatto che è stato appunto un calciatore di successo, l'aspetto che invece è importante nel film è che è uno che è caduto in disgrazia per una serie di scelte che ha fatto nella vita, e che si trova nel momento in cui viene a contatto con col protagonista del film, viene trovato nel momento in cui è un alcolizzato, dedito al gioco d'azzardo, una vita diciamo che non è insomma caratterizzata da benessere e felicità. E però anche nel suo caso questa amicizia che poi nasce e si sviluppa fa bene a tutti e due, no? Perché uno si tira su da questa condizione vedendosi forse con gli occhi dell'altro allo specchio e capendo quanto è miseranda la sua esistenza, e quindi volendo anche migliorarla. E nel caso del protagonista, appunto Walter Wismara, interpretato meravigliosamente da Alberto Paradossi, invece la vicinanza di quest'uomo più maturo lo aiuta a tirar fuori la grinta e il carattere che fino a quel momento ha tenuto nascosti. Quindi diciamo c'è un meccanismo virtuoso che aiuta entrambi.
Un'ultimissima cosa: gli attori Ale Franz, Giovanni Giacomo, hai scelto anche dei cabarettisti?
No, ho scelto degli attori che sono attori, non a caso appunto in Italia spesso siamo abituati a mettere le etichette, quindi magari non facendo caso a tante capacità e risorse che ognuno di noi che fa questo mestiere fa. E quindi, al di là del fatto che gli sono grato perché davvero li ho chiamati a fare dei piccoli camei, soprattutto Ale, Franz e Giacomo, poi invece Giovanni Storti è uno dei protagonisti, così come lo è anche Giovanni Esposito, e io avevo proprio in mente loro, Antonio Catania, sì, poi sì, insomma, l'elenco sarebbe lunghissimo, li ringrazio e li ho amati tutti anche per gratitudine, e hanno tirato fuori quei caratteri che a me servivano per rendere ancora più variopinto questo arcobaleno di facce, di colori, di atteggiamenti, di identità, che però sono tutte immerse in un'unica, credo, armonia e stile narrativo unitario, per cui è bello insomma aver avuto la loro partecipazione al film, al pari di appunto un Alberto Paradossi che si trova a fare il suo primo ruolo di protagonista, che da questo momento in poi penso sia una rivelazione, che al quale auguro davvero il migliore avvenire possibile, ma anche a Giulia Gonella, che fa un ruolo piccolo ma importante, a un'attrice strepitosa come Marta Castini, che ha fatto già tanti film ma che merita secondo me molto di più, Anna Ferraioli Ravel, Walter Leonardi, qua mi fermo soltanto ai ruoli principali, ma tantissimi davvero, Pia Lanciotti, Pia Engle, Berta Giuseppe Antignati, insomma mi è piaciuto andare un po' a esplorare anche facce che vediamo purtroppo meno, e attraverso loro un po' dare l'opportunità a tanti bravissimi talenti che aspettano soltanto di avere un'occasione.
Grazie Neri Marcore.
Thank you. tenere il compas, lo sovente su sapuera, poro godo, poro godo, cia cia, ma minga sconga si mina, le pitte tenere il compas, lo sovente su sapuera, poro godo, poro godo, cia cia.
Un saluto e grazie.
Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
E il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde.